Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta allo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute, benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo mercoledì 30 aprile 2025, l'ultima della settimana, peraltro, visto e considerato il ponte del primo maggio. Oggi parleremo di attacchi informatici, tanto per cambiare, però di figuracce legate agli attacchi informatici, perché spesso non si hanno presente le conseguenze del subire un'intrusione. Parleremo di privacy e intelligenza artificiale. Parleremo di un provvedimento in India che mette fuori legge un servizio piuttosto popolare e tante altre cose, anche un'ultim'ora di cui poi però anticipo se ne occuperà più ampiamente la radio. Io per il momento vi ricordo i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare segnalazioni, suggerimenti, consigli, commenti sulla trasmissione. Invece, per dialogare con me nel corso di questi 22 minuti e 4 secondi che seguono, potete utilizzare diretta @popolarenetwork.it se volete usare l'email, oppure WhatsApp, Telegram, SMS al numero 331 62 14 013. Ma andiamo a vedere che cosa sta succedendo, cosa è successo nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Allora, partiamo da un comunicato stampa del garante della privacy che, statuisce l'ovvio. Ne abbiamo già parlato qui su queste frequenze. Il tema è quello di Meta AI, quindi l'algoritmo di intelligenza artificiale che è stato lanciato dall'azienda di Mark Zuckerberg su Instagram, Facebook e anche su WhatsApp, anche se su WhatsApp con delle modalità differenti. Il garante della privacy italiano si è mosso per ricordare a tutti gli utenti nel nostro paese che da fine maggio partirà la raccolta, mettiamola così, dei dati degli utenti di Instagram e Facebook per quanto riguarda l'addestramento dell'intelligenza artificiale targata Meta. Ha dato le informazioni per fare l'opposizione al trattamento, ma ha anche detto un paio di cose interessanti, in particolare che andrà ad approfondire alcuni aspetti legati all'addestramento dell'intelligenza artificiale. Cosa in particolare? Allora, quello su cui si concentra il garante, a quanto pare, ed è abbastanza comprensibile, è il fatto che Meta ha annunciato che utilizzerà soltanto i dati degli account di adulti, quindi non dei minorenni. Però nelle sue condizioni d'uso specifica che potrebbero finire nel pastone dei dati che utilizzerà l'algoritmo di intelligenza artificiale anche dati e in particolare immagini di persone minorenni nel momento in cui queste sono state pubblicate da persone che invece hanno più di 18 anni, e questo effettivamente potrebbe diventare un problema dal punto di vista delle regole in Europa, però bisogna vedere l'interpretazione che verrà data dall'authority per quanto riguarda questo particolarissimo aspetto. Effettivamente il tema delle informazioni che riguardano persone che non hanno pubblicato direttamente quei contenuti, ma che sono citate da altri, è uno dei più spinosi nel tema dell'utilizzo delle informazioni pubblicate sui social network, soprattutto per quanto riguarda la attendibilità, perché sappiamo benissimo che i social network non sono proprio il massimo della attendibilità da questo punto di vista. Rimaniamo in ambito intelligenza artificiale perché uno dei grandi interrogativi che si pongono tutti gli esperti, tutti gli osservatori, tutti i giornalisti come me che si occupano di nuove tecnologie è: ma riusciranno a tirare fuori veramente dei soldi da questo tipo di funzionalità e come contano di farlo? Beh, la risposta più ovvia, come al solito, è l'e-commerce, e la conferma arriva col fatto che ChatGPT ha introdotto delle funzionalità specifiche per trasformarsi in un personal shopper. Allora, non si tratta del tipo di attività di cui abbiamo parlato ieri, se qualcuno si è perso la puntata può recuperarla sui podcast di Radio Popolare, e in particolare la notizia era quella della società Nate che millantava di avere un sistema di intelligenza artificiale che poteva fare shopping al posto degli utenti, e poi si è scoperto che in realtà erano delle persone in carne e ossa che lavoravano per conto dell'azienda e fingevano di essere un algoritmo. Ma ChatGPT ha messo a punto una serie di funzionalità che permettono in pratica di fare una ricerca sul web per trovare un particolare prodotto che ci interessa. Qualche test l'ha fatto Lance Whitney, un collega di ZDNet, il quale ha provato a chiedergli di trovare un portatile da 14 pollici con la funzionalità Copilot online, e quello che dovrebbe fare l'algoritmo è fornire un elenco dei prodotti che corrispondono alla descrizione e alle richieste, consentire di filtrarlo attraverso un linguaggio naturale, quindi non utilizzare semplicemente i soliti filtri che troviamo sui siti di e-commerce, ma permettere un dialogo più spontaneo, diciamo, fra l'aspirante consumatore e l'algoritmo, e dare poi anche direttamente il link per andare ad acquistarlo. Ora, secondo quanto riporta Lance Whitney, le cose non funzionano proprio sempre benissimo, nel senso che ogni tanto gli arrivavano degli elenchi di prodotti ma senza il link per acquistarlo. Dalle parti di OpenAI, che è la società che sviluppa e gestisce ChatGPT, assicurano che tutti questi risultati sono assolutamente oggettivi, cioè non sono inquinati in alcun modo da pubblicità, da contributi vari che possono dare le piattaforme di e-commerce per comparire prima o dopo all'interno dei risultati. Quindi siamo ancora a un livello però sperimentale, vedremo. Questo probabilmente sarà uno dei settori in cui si svilupperà maggiormente l'intelligenza artificiale, e io ho il dubbio che quell'oggettività che sventola oggi ChatGPT, perlomeno in tutti gli algoritmi, non sarà sempre rispettata, visto e considerato che il piazzamento dei risultati nelle ricerche per gli acquisti è sempre stata una delle maggiori fonti di reddito per chiunque faccia questo tipo di attività. Vedremo. Il rischio vero, come al solito, è che si arrivi a una situazione in cui la trasparenza dei risultati diventa ancora più difficile da verificare, perché c'è di mezzo addirittura un algoritmo di AI. E passiamo a una vicenda che in realtà è di qualche giorno fa. Io ho aspettato a parlarne, vabbè, per motivi squisitamente professionali, e parliamo di un attacco ransomware che ha preso di mira un istituto di vigilanza italiano. Allora, gli attacchi ransomware, ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, sono quelli per cui i cybercriminali accedono ai sistemi, poi bloccano i sistemi utilizzando la crittografia, rubano dei dati e ricattano la vittima chiedendo un riscatto, in buona sostanza il pagamento di somme più o meno elevate, minacciando in caso contrario o di non fornire la chiave crittografica per recuperare i dati e quindi sbloccare i sistemi, oppure di diffondere tutte le informazioni che sono state rubate. In questo meccanismo il modus operandi prevede di solito anche la pubblicazione di un cosiddetto sample, cioè mettiamola così, in questo caso i cybercriminali che fanno parte del gruppo Ransom House hanno colpito un istituto di vigilanza che si chiama Telecontrol, che opera in Italia, si è sviluppato operando principalmente nel torinese, ma ha clienti un po' ovunque nella penisola. Che cosa hanno fatto i simpatici cybercriminali? Sul loro sito, sul dark web, hanno comunicato il fatto di aver colpito Telecontrol, hanno comunicato di aver rubato 300 gigabyte di dati e hanno pubblicato un gigabyte di dati per dimostrare di avere effettivamente in mano le informazioni. Qui devo fare un piccolo disclaimer per motivi deontologici e legali: nel momento in cui si vanno a guardare dei dati che sono stati rubati da dei cybercriminali, bisogna sempre avere il dubbio che possano essere manipolati, che siano stati modificati, che in realtà non siano autentici. Quindi utilizzerò tutta una serie di condizionali nel trattare questa notizia. Perché? Perché quando sono andato a scriverne, sono andato sul sito di Ransom House, ho scaricato i dati e gli ho dato un'occhiata. Allora, se fossero autentici, ci troveremmo di fronte a una figuraccia clamorosa. Perché? Perché fra i dati pubblicati ci sono tutta una serie di documenti terribilmente sensibili, per esempio le scansioni del passaporto, scansioni di carte d'identità. Addirittura lì dentro io ci ho trovato un rapporto di una valutazione psicologica di una delle guardie giurate che lavorerebbe per Telecontrol, con tanto di nome, cognome, valutazione degli psicologi, eccetera. Ma quel che è peggio è che a un certo punto è saltato fuori anche un bel file Excel all'interno del quale c'erano 839, se non ricordo male, videocamere di sorveglianza, quindi quelle videocamere che le persone utilizzano per sorvegliare la propria abitazione, e nel file Excel, che evidentemente non era crittografato, se quel file Excel fosse autentico, ci si troverebbero gli indirizzi IP delle videocamere di sorveglianza, le porte utilizzate, username e password per accedervi, e di fianco anche il nome del cliente. La cosa abbastanza sconcertante è che alcuni nomi saltavano abbastanza all'occhio, perché in mezzo a aziende varie, supermercati, società, c'erano nomi come Anna e Andrea Agnelli, Andrea Pirlo, insomma persone abbastanza conosciute. Di solito quando si parla di questi attacchi, in gergo si parla anche di quello che è il cosiddetto danno reputazionale che subiscono le aziende che vengono colpite dai cybercriminali. Ecco, in questo caso il danno reputazionale devo dire che è piuttosto elevato, perché al di là della mancanza di sicurezza nel conservare dati in questo modo, l'altra cosa che è saltata all'occhio a me è che in tutti i documenti, sia questo riguardante le videocamere di sorveglianza, ma anche quelli relativi alle credenziali dei clienti che potevano accedere a un portale, c'era un uso delle password sconsolante, cioè le password erano quasi tutte uguali ed erano di una banalità veramente sconcertante. Diciamo una sorta di manuale di quello che non bisognerebbe fare per garantire la cyber security. Telecontrol, diciamo che ci ha fatto proprio una figura barbina da questo punto di vista. Yeah. Allora, adesso facciamo un rapido giro per il mondo, perché le cose stanno, mettiamola così, stanno peggiorando notevolmente quando si parla di privacy e libertà di espressione, in particolare per quanto riguarda, vabbè, come al solito, gli Stati Uniti. Quello che vi segnalo è che negli Stati Uniti ormai c'è una vera e propria paranoia relativa alla protezione dei dati sugli smartphone. Io ogni mattina mi faccio una bella rassegna stampa degli articoli che escono su temi tecnologici. Ultimamente sui siti statunitensi non passa giorno in cui non ci sia un articolo con i consigli su come blindare il proprio telefono per impedire che le forze di polizia ai confini possano andare a farsi gli affari del cittadino statunitense di turno. Allora, naturalmente l'approccio è un po' diverso quando si parla di statunitensi rispetto a quando si parla di cittadini stranieri che vanno negli Stati Uniti. Perché? Beh, perché un cittadino straniero rischia di essere rimbalzato alla frontiera nel momento in cui dovesse negare l'accesso al suo telefono. Invece un cittadino statunitense non può essere rimbalzato alla frontiera, naturalmente può passare perché sta tornando a casa sua, ma l'effetto collaterale che può avere è quello che gli sequestrino il telefono e che inoltre lo possano fermare per delle ore. Ora, questa però non è un'esclusiva degli Stati Uniti, perché altre notizie che arrivano e che sono abbastanza preoccupanti per quanto riguarda la privacy arrivano per esempio dall'India. Perché? Perché una corte di giustizia indiana ha ordinato di bloccare ProtonMail. Allora, ProtonMail è un servizio svizzero. Proton è famosa sia per la posta elettronica crittografata sia per il servizio di VPN che fornisce, ProtonVPN, piuttosto conosciuto, e è un servizio famoso per tutelare la privacy dei suoi utenti. Che cosa è successo? In pratica ci sono state una serie di email con insulti, non c'è altro modo per dirlo, diciamo contenuti offensivi, ecco, nei confronti della suddetta corte indiana, i quali hanno contattato Proton, hanno chiesto informazioni sull'utente. Proton, come è suo costume, ha negato la possibilità di avere informazioni personali su chi utilizzasse quell'account. In pratica, ai sensi dell'Information Technology Act del 2008, che è in vigore in India, la Corte di Giustizia indiana ha in buona sostanza bloccato l'utilizzo di Proton Mail in tutto il paese. E questo dà l'idea un po' del clima che si respira. Qualcosa di simile invece viene denunciato da Citizen Lab, organizzazione canadese che conosciamo bene perché ha seguito con particolare interesse e approfondimento le vicende dei cosiddetti spyware di Stato. Denuncia adesso invece una campagna che loro non lo dicono perché non possono, ma io lo dico buttandola lì, molto probabilmente è portata avanti dal governo cinese, che avrebbe utilizzato degli spyware per sistemi Windows ai danni della comunità uiguri all'estero. La comunità uiguri è una minoranza etnica in Cina di fede musulmana che notoriamente è vessata dal governo cinese. In particolare il World Uyghur Congress, che è un'organizzazione che rappresenta questa minoranza, diciamo, ed è rappresentata da persone che sono fuggite all'estero, naturalmente, sarebbero stati sostanzialmente spiati sistematicamente con degli spyware che sono stati installati sui loro dispositivi usando degli attacchi di phishing che in particolare mandavano una versione di un editor testuale in linguaggio uiguri all'interno di un file compresso protetto da password attraverso Google Drive. Questo è un trucchetto che i cybercriminali usano spesso perché nel momento in cui si infila un file all'interno di un archivio compresso protetto da password, l'antivirus non può andare ad analizzarlo. E quindi questo è un trucchetto che funziona abbastanza bene per aggirare i sistemi di protezione dei computer Windows. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, ho già messo la sigla finale, però visto e considerato che il prossimo 4 maggio sarà il World Password Day, vi riporto anche questa notizia che è piuttosto interessante. Allora, partiamo da un presupposto. Ultimamente sono cambiate le indicazioni per fare le password sicure e una delle... dei suggerimenti che erano stati forniti dal National Cyber Security Center del Regno Unito era quello di combinare tre parole a caso per creare una password che fosse abbastanza lunga da superare gli attacchi. Poi la cosa bella è che dopo aver dato questo suggerimento alla popolazione è uscito un report delle forze di polizia sempre del Regno Unito che dicono che coi loro sistemi riescono a violare il 77,5% delle password create con tre parole a caso combinate insieme. Cioè, in pratica hanno detto dai, fate le password in una maniera in cui nel 77% dei casi noi riusciremo a violarle. Altro tema collegato che sta divertendo abbastanza gli addetti ai lavori è quello di aumentare la complessità delle password invece usando gli emoji, cioè le faccine, come le chiamiamo normalmente. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è che oltre alle lettere maiuscole e minuscole, oltre ai caratteri speciali, oltre ai numeri, noi avremo a disposizione anche circa 3600 faccine da utilizzare per fare le password. Secondo alcuni potrebbe essere un metodo per migliorare la sicurezza delle password. Il problema è se poi i codici, perché alla fine queste faccette sono semplicemente dei codici, corrispondono su tutti i dispositivi, perché il rischio è che uno faccia una password che poi su un dispositivo funziona e sull'altro no. Siamo veramente agli sgoccioli, quindi io vi auguro una buona serata, l'appuntamento con le notizie sul mondo di internet e le nuove tecnologie slitta quindi per questa settimana e vi lascio alla programmazione di Radio Popolare che prosegue come al solito con Poveri Ma Belli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Ciao. I'm feeling bad, I got